File 26, pagina 151, capitolo 3, prigioniere del silenzio. 1. Elvira Veronese. Non avevo fatto nulla. Noi abitavamo a Sant'Andrea, una frazione alle porte di Gorizia. Avevamo una casa con un grande cortile e verso le 4 di mattina abbiamo sentito il cane abbaiare. Mio padre si era alzato. C'erano i tedeschi che volevano entrare in casa e gridavano: «Aprite, aprite!» Mio padre ha aperto la porta e loro hanno invaso la casa. Hanno buttato tutto sotto sopra. Sono andati in cantina, in soffitta, dappertutto. Avevano controllato la tessera che avevamo per andare a lavorare ed io risultavo non essere andato al lavoro il giorno stesso in cui i partigiani avevano ucciso un tedesco. Io quel giorno non ero uscita di casa perché nevicava ed ero rimasta ad aiutare mio padre. Bastava molto poco per scatenare i sospetti e così ci hanno condotti tutti in piazza. Più tardi hanno trattenuto me e mio fratello Saverio. Con noi c'erano altre 90 persone circa, tutte di Sant'Andrea. C'era la neve per terra, era gennaio, e mi ricorderò sempre quella fila nera di persone che veniva condotta in prigione. Quando sono arrivata in prigione, avevo ancora l'animo leggero, mi dicevo: «Santo Dio, non può succedermi nulla, perché non ho fatto nulla», ed effettivamente era così, non avevo fatto nulla. Ma quando sono arrivata in cella con una quindicina di altre prigioniere, ho cominciato a piangere. «Ma è mai possibile?» mi ripetevo. Io ho fede e in carcere incontravo spesso un bravo frate per confessarmi e gli dicevo: «Ma padre, le sembra giusto che devo restare qui a soffrire senza aver fatto niente? Non ho fatto male a nessuno». E lui mi diceva: «Bisogna provare tutto nella vita». Ma io non riuscivo a rassegnarmi. Un giorno suor Pierina ci ha detto: «Ragazze, c'è la lista di quelle che partono», e ha cominciato a leggere i nomi di quelle che sarebbero partite per la Germania. Quando ho sentito il mio nome sono caduta per terra. Avevo paura dei bombardamenti, avevo paura del viaggio, di tutto, e ancora non sapevo quello a cui stavo andando incontro. Dopo mi sono fatta coraggio e mi ricordo che ho scritto un biglietto a mio papà e a mia mamma: «Non vi preoccupate per me, sono giovane, ci vedremo presto, non pensate, sono sana, lavorerò». La tradotta era lunghissima. Il vagone bestiame era pieno di gente, in gran parte giovani del Collio, dell'Istria, di Trieste, eccetera. Nota: il Collio è una zona collinare sul versante orientale del Friuli Venezia Giulia, a ridosso della Slovenia. Forte è infatti la presenza slovena e forte è stata l'attività svolta dal movimento di liberazione jugoslavo. Fine della nota. C'era una finestrella piccola, mi ricordo, e noi dentro stretti assieme. Mi ricordo di una ragazza che si chiamava Bosena, che soffriva di cuore e che è morta durante i primi giorni di viaggio. Una prima tappa l'abbiamo fatta a Ravensbrück. Non c'era posto. Nota: il campo di Ravensbrück è noto come campo di concentramento femminile. Si trova a Mecklenburg, a circa 50 km a nord di Berlino, in una zona paludosa. Fu fondato nel 1939 presso il lago di Fürstenberg. Nel gennaio del 1945 il campo principale ospitava circa 36.000 deportate. A questo proposito vedi A. M. Bruzzone e L. Beccaria Rolfi, Le donne di Ravensbrück, e Einaudi Torino, 1978. Fine della nota. Non c'era posto, ci hanno portate lungo una strada in colonna, non so per quanti chilometri, ci tenevamo per mano, poi in treno fino a Bergen-Belsen. Nota: Bergen-Belsen è una sorta di capolinea delle marce d'evacuazione che i deportati chiamarono significativamente marce della morte, dove vennero concentrati un numero impressionante di deportati, 40.000. Al momento della liberazione, avvenuta grazie agli inglesi, il campo si presentava in condizioni spaventevoli, dilagava il tifo petecchiale e migliaia erano i cadaveri. Sul posto furono realizzati dei filmati, una sconvolgente testimonianza della disumanità dei lager. Da questo materiale fu realizzato un prezioso documentario curato dal regista Alfred Hitchcock, vedi L. Russell, Il flagello della svastica, Feltrinelli, Milano, 1991, pagine 170-73. Fine della nota. Vilma Braini, che era di Sant'Andrea come me, mi diceva: Elvira, noi due stiamo sempre assieme, perché se succede qualcosa possiamo avvertire le nostre famiglie. E sempre questa mano piccina stretta nella mia, perché Vilma è minuta di corporatura e poi era tanto giovane. Arrivate a Belsen la prima notte, l'abbiamo passata fuori all'aperto perché le baracche erano piene, fuori faceva un freddo terribile. Abbiamo trovato un pezzo di Ethernet e ci siamo accoccolate assieme per difenderci dal freddo, ma che freddo faceva! C'erano donne di tutte le nazionalità attorno al nostro gruppo. Da Ravensbrück si erano aggregate altre colonne di deportate. Noi parlavamo italiano, anche se molte di noi erano slovene. Io appartengo a una famiglia che ha origini venete, ma stando tanti anni a Sant'Andrea, dove la maggioranza era slovena, ho imparato lo sloveno. Insomma, le russe, che ci sentivano parlare italiano, dicevano che eravamo fasciste e si dimostravano molto ostili nei nostri confronti. Eravamo disperate. Non avere la solidarietà delle altre compagne era dura. La Vilmetta dice: adesso qua dobbiamo fare qualcosa, perché già siamo prigioniere e essere l'une contro le altre è molto grave. Allora ha cominciato a cantare la cumba. Le russe, ma anche le altre donne, hanno cominciato a guardarci e hanno capito che avevamo tutte lo stesso destino e che eravamo tutte contro i tedeschi. Tema 1. Eravamo prive di tutto. Non avevamo più le mestruazioni. Abbiamo preso tanto di quel freddo, faceva tanto, tanto freddo. Alle 5 del mattino ci alzavamo ed era un incubo. Contavano quante eravamo rimaste vive, perché capitava spesso che molte morissero. C'era una che veniva dalle montagne delle nostre parti. Adesso non mi ricordo come si chiamava, mi pare Rosina. Una mattina ho detto a questa Rosina: dai Rosina, alzati, e invece era morta. Si moriva di notte, nel freddo e tra gli stenti. Ci davano un pezzo di pane una volta alla settimana. È difficile immaginare com'era questa pagnotta di pane. Era dura come un mattone ed era pesante. Avevamo uno spaghetto con il quale facevamo le misurazioni per fare le parti uguali. Succedeva sempre però che qualche fetta fosse più grande delle altre. Allora Vilma diceva: io mi giro. E un'altra chiedeva a Vilma: di chi è questo pezzo di pane? E Vilma rispondeva con il nome di qualcuna di noi. Così la distribuzione avveniva per sorteggio. Quando sono tornata mi ricordo che mia madre e mia zia mi hanno chiesto se i tedeschi avevano abusato di me. Io ho detto di no, naturalmente. Però c'era questa preoccupazione verso noi donne che eravamo andate in campo di concentramento. Io mi sono sposata che avevo 31 anni, 6 anni dopo il lager. Ho avuto una bambina che è morta dopo 2 mesi e mezzo. Dopo un anno ho avuto un maschietto e mi è morto anche quello. Anche a Vilma è morto un bambino neonato. Una signora anziana mi aveva detto che i bambini erano morti perché avevamo ancora tanto veleno del lager nelle vene. Forse è vero, in questo senso posso dire che i tedeschi ci hanno violate. Tema 2. Percorsi di lettura. Tema 1. Solidarietà politica. Vilma canta e ciò induce le deportate russe a sciogliere la diffidenza e a solidarizzare con le compagne interessate e l'accenno che la veronese fa ai gruppi nazionali sloveno e italiano. Notevole era il prestigio di cui godeva la resistenza jugoslava tra gli antifascisti europei. Viceversa, gli italiani erano considerati fascisti, alleati dei tedeschi durante la guerra di aggressione alla Russia. Alla luce di queste premesse si spiega quindi l'ostilità delle deportate russe nei confronti di quelle che esse ritenevano essere deportate italiane. Approfondimenti. 1. È significativo che quantomeno tra le deportate russe il dato politico assumesse un così alto significato nel rapporto tra le prigioniere. Sorge spontaneo chiedersi quale ruolo e funzione avessero le donne nella società civile e politica in quegli anni nei diversi paesi europei. Le democrazie popolari quale ruolo assegnavano alle donne? I regimi fascista e nazista quale compito avevano riservato alle donne? Nelle democrazie occidentali, ad esempio, godevano già del diritto di voto? 2. Quale rapporto c'è tra le scelte ideologico-politiche e il ruolo della donna? In un'ottica rivoluzionaria marxista, alla donna quale funzione e ruolo spettavano? Viceversa, in una visione ideologica di destra, quale compito le veniva assegnato? 3. Quale peso e quale ruolo ebbero le donne italiane nella resistenza? E quale ruolo e peso ebbero nella propaganda e nella lotta di repressione antipartigiana? Cerca il significato delle seguenti parole chiave: emancipazione femminile, democrazie popolari, marxismo. Indicazioni bibliografiche. Autori vari: La deportazione femminile nei lager nazisti, Franco Angeli, Milano, 1995. Tema 2. Il corpo femminile. Il tema del corpo femminile e delle violenze subite è uno dei nodi centrali nella memoria delle donne deportate. La durezza del campo sottopone il corpo delle giovani a prove durissime che segnano tra coloro che tornarono anche il dopo. In questo senso è soprattutto la sfera riproduttiva, come nel caso di Elvira, quella che viene colpita. Ma spesso questo elemento si accompagna l'insidioso e odioso sospetto, in grandissima parte infondato, che le donne deportate abbiano subito violenze sessuali. È una condizione che renderà ancora più difficile il reinserimento delle donne nella vita civile e che allontanerà anche nelle potenzialmente sane l'idea di procreare. Approfondimenti. 1. In quali altri regimi totalitari o in quali altre circostanze storiche la donna fu politicamente perseguita e internata in così ampie proporzioni? 2. La violenza sessuale, come gli stupri nella recente guerra della ex Jugoslavia dimostrano, è un momento ricorrente negli atti di prevaricazione e sopraffazione dei vincitori sui vinti. Prova a rintracciare questi fatti nel corso dei conflitti e degli scontri avvenuti dal dopoguerra ad oggi. Cerca il significato delle seguenti parole chiave: stupro. Indicazioni bibliografiche. L. Beccaria Rolfi, A. M. Bruzzone, L'esile filo della memoria, Einaudi, Torino, 1996. Autori vari, La deportazione femminile, citato. Pagina 155.